podcast di Radio Scepticus. Ed eccoci qua di ritorno a Corso Garibaldi, nella sede di Yabasta Perugia. E noi appunto siamo qui come Radio Sherwood, ci potete riascoltare in podcast su www.sherwood.it e loro erano gli gli M83, perché volevo dirlo in inglese, però non mi viene perché sbiasci, questo è anche in previsione della mia prossima intervista in inglese, con Do It Try. Adesso qui in sala abbiamo il nostro secondo ospite della serata.
Bene, stasera abbiamo il piacere di avere con noi un amico innanzitutto, è un giornalista Rai, che è Riccardo Milletti. Ciao Riccardo.
Ciao, è un piacere mio e buonasera a tutti.
E Riccardo, noi questa sera affrontiamo il tema dell'hate speech, dell'odio, come si produce e riproduce soprattutto in rete. Tu sei un giornalista che lavora per la RAI, un giornalista che quindi sta all'interno di un'informazione mainstream. E quanto questo tipo di linguaggio ha condizionato anche il giornalismo mainstream?
Allora, lo ha condizionato sicuramente tanto, è giusto quello che dici, io lavoro in RAI, però lavoro anche in un contesto che è quello regionale dell'Umbria, lavoro nella sede regionale qua dell'Umbria e quindi mi piace anche guardare quello che ho vicino, no? Nel senso che circoscrivere il discorso sull'odio e su quanto stia passando l'odio anche nei media più importanti, radio, TV e giornali, mi piace parlarne da quello che è il mio osservatorio, un piccolo osservatorio di provincia, Perugia. E sicuramente è tanto diffuso nella misura in cui noi troviamo quotidiani locali che di solito avevano sempre aperture locali e parlavano sempre di problemi locali, che invece prendono un taglio molto nazionale, tendono ad occuparsi sempre di più di politica, immigrazione, e tendono a farlo con titoli che ovviamente catturano quello che è il sentore attuale da questo punto di vista. E poi significa anche sempre di più parlare, confrontarci anche su fatti che sono avvenuti qui, insomma, a due passi da noi, no? Io ho lavorato fino all'anno scorso nella sede di Ancona, quindi nella sede delle Marche, della RAI, quindi l'ultimo episodio, adesso non so se ne avete già parlato perché sono arrivato, stavo fuori, però insomma è sicuramente l'attentato di Macerata, no? Quello che è successo con Traini a Macerata, e come tutti i media mainstream ne hanno parlato e lo hanno affrontato, cioè sostanzialmente con una criminalizzazione di chi pochi giorni dopo quell'attentato, che fino a prova contraria io me lo ricordo come l'unico attentato, no, sul suolo italiano degli ultimi anni, no?
Esatto.
Quindi compiuto
esatto,
da un cittadino sì, italiano nel suolo italiano, e è stato affrontato in maniera tale che chi sentiva, perché apparteneva ad una rete che voleva farlo, credeva che era necessario farlo, essere lì a manifestare contro questo, è stato palesemente criminalizzato, no? Da membri del governo, da autorità che hanno insomma creato un clima di guerra, cioè una città chiusa, e questo ovviamente purtroppo ci è caduta dentro anche la stampa nazionale, che purtroppo alcuni fatti deve seguirli perché succedono, quella nazionale e quella locale. Vedi la manifestazione per esempio di Casa Pound, no? Poche sere prima, sempre lì a Macerata, però insomma siamo tutti intrisi di questo. Poi ci sono situazioni che magari possono essere anche borderline, di confine, no? Ultimamente qui, questa ve la racconto molto brevemente, che però secondo me rende l'idea, c'è stata un'aggressione brutta, odiosa e pure razzista nei confronti di due ragazzi cinesi qua in città. E allora, poi per carità, uno può anche dire sì, ancora Perugia al centro, e sappiamo bene quanto l'è stata anche negli anni scorsi, no? Al centro di vicende di cronaca che poi con Perugia hanno poco a che fare in realtà, no? Cioè, molto semplicemente succedono qua, però anche qui c'è una comunità che, per quanto ha avuto una reazione istituzionale molto forte, c'è stato il console che ha detto Perugia non è una città sicura, non dovete stare qui, andate a studiare a Siena, andate a studiare, cioè, quindi interventi anche se vuoi un po' a gamba tesa, però sostanzialmente è l'ennesimo episodio di intolleranza nei confronti di una comunità che alla fine, per quanto, no, diciamo, uno possa parlare più o meno liberamente, però poi ci sono dei paletti che vanno messi, una comunità che non ha mai dato fastidio a nessuno, che è inserita bene nel nel contesto certo resta diciamo un po' impermeabile, questo è vero e va detto, ma che studia qui e quindi sta qui da molti anni e ha anche dei legami molto importanti, porta soldi alla città, porta introiti economici, perché questo è. E quindi anche lì poi ci sono stati insomma articoli, titoli, controtitoli che in un certo qual senso tendevano a minimizzare la cosa. Sono due piccoli esempi però insomma che abbiamo vissuto e che io ho vissuto recentemente anche per lavoro vicino a me e che fanno capire come proprio anche le parole d'odio, i discorsi d'odio siano sempre più dentro la nostra quotidianità, secondo me.
E quindi rispetto a queste, anche in questi due episodi di cui ci hai parlato, quindi quali sono secondo te le possibili alternative a questo tipo di narrazione?
Allora, io anche qui cerco di parlare, ma non per presunzione o perché mi piaccia farlo, ma perché è quello di cui posso parlare, cioè parlo della diciamo realtà locale e di quello che io come professionista, come giornalista provo anche ogni volta a fare. Sicuramente è quello di costruire un'informazione che provi a romperli questi schemi. Che oggi è diventato anche un po' di più, cioè bisogna fare un gradino in più rispetto al semplice parlare di integrazione. Qui abbiamo centinaia di esempi virtuosi, no? Di integrazione, e però forse oggi raccontarli è diventato un po' troppo poco, perché comunque vengono messi dentro il calderone dei discorsi d'odio e dell'hate speech, cioè comunque qualcuno trova da dire se tu racconti una bella storia di integrazione. Forse quello di cui c'è bisogno è raccontare di più quelle che sono le sofferenze di queste persone. Io purtroppo ho provato a farlo, cioè purtroppo non posso farlo ogni giorno nel lavoro che faccio, però ho provato a farlo anche allargando un po', diciamo, gli orizzonti, i confini, e quindi parlando anche di migrazione, di quello che era un po' la rotta balcanica dopo la guerra in Siria e creare coscienza. L'unica cosa che mi viene da dire su questo è che qualche volta l'abbiamo forse fatto un po' troppo con persone che in realtà non avevano nessun bisogno di sentirselo dire. Io mi sono trovato purtroppo a fare diverse serate o diversi momenti di confronto e riflessione che però magari servivano a noi per toglierci dal contesto fuori. Era una boccata d'aria pulita, no? Rispetto a quello che senti ogni giorno dal barbiere o al supermercato, che è proprio un'intolleranza incredibile. E forse dobbiamo un po' più farlo dal punto di vista della professione, sapendo che le parole in questo caso sono molto pesanti e quindi vanno usate, ponderate, e è quello che non stanno facendo neanche a livello locale. Purtroppo molto spesso alcuni miei colleghi, ma poi sapendo che se puoi ogni volta che porti una testimonianza in un contesto che possa essere magari una scuola, perché i ragazzi lo vedono, lo capiscono e lo toccano con mano ogni giorno, no? Che il diverso è lì in mezzo a loro, cioè già una cosa inevitabile e con la quale bisogna soltanto convivere, e a volte diventano il messaggio migliore. E poi se no, da professionista, ripeto, l'unica cosa che possiamo fare è usare le parole per bene ed essere pronti a raccontare che dietro quelle storie, una bella storia di integrazione, molto spesso c'è una sofferenza che a volte basterebbe toccarla con mano per condividerla e per caricarsene una piccola parte. Non è necessario farlo tutto, no? E prendersi i fardelli di tutti, però a volte basta veramente tanto poco per entrarci dentro quella storia e ti cambia la prospettiva, perché l'ho visto succedere molte volte, insomma, quindi penso che possa essere questo un po'.
Bene, grazie mille, condivido pienamente questa cosa che hai detto sull'utilizzo delle parole, che vanno calibrate e usate nel modo giusto. E adesso noi ti ringraziamo innanzitutto per questa intervista che ci hai rilasciato e possiamo lanciare il prossimo brano, che Luca, secondo me lo vuoi proprio lanciare.
Sì,
tu.
Sì, lo voglio lanciare io. Il prossimo brano è di Mannarino, un autore romano che non devo presentare più di tanto. E come è successo oggi, qui nella bella Perugia, il brano si chiama Apriti cielo.
Che vivono da sole, apriti cielo, e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non.
Tu nelle pieghe del giornalismo.
E siamo di nuovo in onda, siamo sempre qui, siamo presto e abbiamo di nuovo un ospite dal vivo, mi sono molto lieto di questo, abbiamo qui Morgan e chi è Morgan? Questa volta lo chiedo a Paola.
Morgan è una giornalista inglese che lavora per la BBC e per The Guardian. Io le farò le domande in inglese, avremo la risposta in inglese e cercherò di fare un breve riassunto di quello che appunto lei ci risponderà. So I just said that you are a journalist from BBC and The Guardian and I'm gonna ask you 3 questions and when you finish each question I'm gonna talk about what you said in Italian for the spectators, for the audience.
Okay.
So I told you that this argument for today is the hate speech during the populism. So my first question is how much the populism language affected the Brexit process and how much did it change with Cambridge Analytica?
So I think in the UK, when it was coming up to the EU referendum, the debate around the populist, the debate around that vote was a real victory for populist language. It's very much influenced by what should have been marginal voices such as Nigel Farage and the UK Independence Party. They're very small presences in the UK Parliament, but they had a massive impact on the debate, and they're able to shift that debate to be very anti-migrant, and so instead of having real conversations about economic forces, for example, why growth is slowing, and big questions like how much will it cost to leave the EU, and will the UK be able to survive without EU workers, it became this really abstract conversation about European values versus British values, and we want to take our country back.
Okay. Yeah. So, sorry, in Italian. Sì, ovviamente ha avuto un'influenza molto, molto, molto forte questo linguaggio del populismo, soprattutto nelle classi lavoratrici e effettivamente questo è quello che possiamo riscontrare. My second question is about the what do you think about the gap that we had during the Brexit election? We have from the journals that young people, for example, a large number of young people has voted for no Brexit, and on the other side there is old people, so age from like 40, 50, that has voted for yes Brexit. So how can we explain this gap?
I mean, this was a real issue. Even within my close group of friends, there were huge arguments between them and their parents. I know people who didn't speak to their parents for weeks or months after the vote. I know people who relationships were really torn up by the fact that their parents wanted to leave but they wanted to stay in the EU, and it was a real divide along age lines. I can only think this can be explained by different experiences. My parents' generation were kind of the baby boomer generation. Rent was much cheaper compared to income, whereas we've had a totally different experience in the UK, especially living in London where I live. Rent is very, very expensive, and that leads to all kinds of things like people being pushed around into different parts of the capital or different parts of the country. And also to do with cheap air travel, I feel very European because I go to Europe multiple times a year, as do many of my friends, whereas my parents didn't live that kind of lifestyle, and that will obviously have an impact on the way you feel about the idea of Europe and how close you feel to your European neighbours.
Okay. Sì, quello che le ho chiesto è stato se, perché effettivamente c'è stato questo grande gap nelle votazioni della Brexit. Abbiamo avuto da una parte la percentuale di persone che hanno votato di no Brexit, erano per lo più fasce giovanili, studenti magari europei che arrivavano in Inghilterra per studiare. Dall'altro lato invece avevamo le fasce un po' più alte, più di età più avanzata, che invece hanno votato per effettivamente sì Brexit. E Morgan ha spiegato che effettivamente Questo ha generato una forte divisione anche all'interno delle famiglie, cioè c'erano dei figli che non riuscivano più a parlare con i loro genitori a causa del voto, cioè che la spaccatura è stata proprio anche all'interno tra parenti, tra familiari. E questa spiegazione si può rilevare nel fatto che c'è una grande differenza di esperienze. Per esempio, oggi Londra è molto più costosa, mentre quando c'è stato il baby boom non c'era questa enorme differenza di costi per la città. E soprattutto le fasce giovanili si sentono forse più europei, anche perché c'è questo grande consenso anche a livello di viaggi. Molti studenti riescono a viaggiare con il treno, a pagare molto poco, e quindi sentono molto di più questo sentimento di legame più relazionale con l'Europa, cosa che invece magari le fasce più vecchie non hanno. La mia terza domanda, che invece all'inizio ripeterò in inglese, my third question, mm-hmm. is about the feminist movement. I don't know if actually it's right to say movement for feminist movement. It's okay. Okay. In the UK, how this develop, and today, what we can say about the feminist movement?
I think there's something important going on in the UK at the moment. The government has just required that all companies with over 250 employees must disclose their gender pay gap. And that has just come into play in the last few days. And so that has confirmed what we obviously already knew about women are paid less than men, men get higher bonuses, there are less women in senior positions. And this has really kept feminism on the agenda. And the next step is, now we know this, now we have the data, what do we do about it? And there are other issues in the UK as well. Austerity means that local governments are having to make a lot of cuts to women's refuges, places where women can flee domestic violence with their children. And so this is a kind of, while there are positive things going on with the reporting on company pay gap data, there are other areas which are falling behind, so we need to make sure that while there are positives, the negatives aren't forgotten at the same time.
Ok, quello che è stato detto è che sicuramente adesso è un momento molto importante per i movimenti femministi. Se pensiamo per esempio alle grandi aziende che fanno dei tagli molto elevati nei confronti delle donne che magari non hanno la possibilità più di lavorare, e allo stesso tempo sì, c'è questo forte richiamo al fatto che invece è necessario un richiamo al movimento. Thank you a lot.
Thank you very much.
We are very glad to have you, and now I'm going to interview actually after that. Okay. Sì, ovviamente ne faremo anche altre domande a Morgan, che sarà qui presente domani quando parleremo di resistenze globali, e avremo una testimonianza in merito ai movimenti universitari che adesso si sono attuati sempre in UK in merito ai tagli pensionistici nei confronti degli insegnanti universitari. Io direi che possiamo passare al prossimo brano.
Sì, possiamo tornare al prossimo brano e andiamo a sentire Sage Francis con Little Work in Udine.
Nelle pieghe del giornalismo.
Siamo di nuovo in onda da Corso Garibaldi e abbiamo appena intervistato Morgan Maker della BBC e The Guardian, che sarà qui presente anche domani. Con lei abbiamo intervistato Annalisa Camilli dell'Internazionale, Riccardo Milletti della RAI e Daniele Felicetti di Calcio Romantico. Ma adesso dovrebbe esserci al telefono Valentina Giulio Dori, vero Valentina? Mi senti?
Ciao.
Ciao, allora il nostro bell'Antonio ti aveva preparato un paio di domande.
Ciao Valentina, come stai? Intanto è un piacere sentirti. E questa sera stiamo parlando di hate speech, stiamo parlando di come si riproduce la macchina dell'odio nel tempo dei populismi. Le Marche sono state, diciamo, la regione in cui, con l'episodio di Macerata, questo fenomeno si è riprodotto. Dopo l'attentato fascioleghista di Luca Traini, abbiamo visto sui social inneggiare la figura di questo che era diventato addirittura un eroe nazionale, ma abbiamo anche visto come la politica istituzionale, la stampa mainstream abbia di fatto coperto, in certo modo coccolato quello che è stato l'attentatore. Ne abbiamo già parlato stasera, però c'è stata anche una grande risposta da parte dei movimenti sociali. Che cosa è successo nelle Marche in quei giorni? Perché sono stati giorni cruciali e giorni in cui qualcosa è cambiato nel nostro paese? Nel male, ma anche nel bene.
Allora, quei giorni, dopo l'attentato fascista di Traini, non so se vi ricordate, però nelle ore successive si cercava di far di non riconoscere, insomma, quella forma, quella violenza fascista, che appunto con Traini, che ha sparato contro 6 persone africane, 6 persone di colore, e si cercava di derubricare il fatto come un semplice gesto di follia di un folle. Questa cosa ci ha subito allarmato, perché poco tempo fa, appena insomma, era già successo a Fermo nelle Marche, che c'era già stato un omicidio di stampo comunque razzista, dove un ragazzo nigeriano era morto per appunto mano di un ultras simpatizzante di Casa Pace. E in quel caso lo stesso si era subito cercato di raccontare l'accaduto come il gesto di un folle, di un pazzo, di uno squilibrato. E a Macerata insomma si è subito cercato di raccontare i fatti come quelli che sono accaduti, tant'è che il primo appello che è stato lanciato per la mobilitazione da parte del centro sociale Sisma di Macerata e dei centri sociali delle Marche si intitolava "Inizia per F, ma non è follia", e riprendeva appunto questa una campagna che era già stata lanciata da Guming sul fatto che comunque in Italia non si riuscisse più a parlare di fascismo, e proprio a Fermo, con i fatti di Fermo, noi non riuscivamo a far parlare i giornalisti di fascismo. Quello che è successo, insomma, nei giorni successivi è stato che c'è stata una presa di posizione di difesa non solo di Traini, e quindi con tutte le varie dichiarazioni che ci sono state dei partiti di destra e centrodestra, ma anche il fatto di non riconoscerlo appunto come un fascista ha portato il sindaco Carancini di Macerata, ma anche tutto, insomma, il PD, a dichiarare che servisse calma, che non fosse necessario scendere in piazza per contro il fascismo, ma che c'era bisogno di prendere tempo. E in quei giorni sono seguite delle cose incredibili, dove l'ANPI, Libera, la CGIL, l'ARCI hanno fatto un comunicato stampa dichiarando che sospendevano la manifestazione, che non era la loro manifestazione ma che era stata indetta da appunto dai movimenti marchigiani, e riprendendo comunque, facendo girare questa notizia che la manifestazione non ci sarebbe stata, quando di fatto i veri organizzatori avevano già fatto le comunicazioni in questura per riuscire, insomma, per comunicare che il 10 febbraio ci sarebbe stata la manifestazione. Non c'era stata nessuna comunicazione di divieto di questa manifestazione, nonostante sui giornali rimbalzasse questa notizia, tant'è che anche il ministro dell'interno Minniti aveva addirittura minacciato che se i manifestanti non avessero deciso di annullare la manifestazione, ci avrebbe pensato direttamente il ministro a sospendere. Un atto gravissimo, perché comunque si impediva di manifestare contro il primo attentato terrorista che c'è stato in Italia dopo tutti gli attentati, insomma, internazionali dell'ISIS. In Italia abbiamo registrato l'attentato che è il bianco italiano contro i rifugiati, quindi forse i veri responsabili dell'attentato vanno ricercato non solo nelle forze politiche che mettono, dichiarano tutti i giorni la pericolosità dei rifugiati, criminalizzano le ONG, ma appunto cercavano di raccontare una storia totalmente diversa, dove i criminali e quelli che facevano paura erano gli antifascisti. Fortunatamente la base, non so se tanti hanno visto quello che è successo sui social, sulle pagine dell'ANPI o dell'ARCI, dove la base si è ribellata alle imposizioni delle segreterie nazionali. Quindi di fatto i 10 a Macerata, in tantissimi, sono scesi in piazza da tante città, erano più di 30.000 persone quelli che hanno manifestato contro tutti i razzismi e i fascismi.
Ed è stata davvero...
Finisco un'altra cosa, che forse, cioè, vivendo da quei giorni a Macerata, non so quanto sia stata percepita esternamente, perché di fatto c'erano tutti i giornali che appunto davano questo allarmismo per la manifestazione, quella pericolosità di quello che poteva succedere quel giorno a Macerata. Inoltre i giornali e i giornalisti che erano lì a Macerata erano riempiti da veline notizie fasulle. La mattina stessa della manifestazione, alle 8 della mattina, è uscita una notizia incredibile con ritrovamenti di mazze in degli scantinati, quando alla fine siamo stati, insomma, gli organizzatori sono riusciti a far parlare alla fine i giornalisti direttamente con la polizia che doveva aver dato questa notizia, dicendo che non era vera. Comunque i giornalisti avevano in mano questa velina che dicevano che erano state trovate delle mazze, proprio per alzare il terrore su quella manifestazione, cercando di impedire alle persone di venire a Macerata proprio per paura di quello che potesse succedere. Gli è andata male, perché comunque tantissimi appunto sono venuti a Macerata nonostante delle indicazioni che volessero criminalizzare i promotori e anche chi stava arrivando da fuori Italia.
Ed è stata, ricordiamo, una manifestazione potentissima, 30.000 persone vengono da tutta Italia, ma soprattutto da tutte le Marche. Ricordiamo, questo ce lo conferma Valentina, che poi circa un mese dopo, il 10 marzo, è nato con un'assemblea proprio nella tua città, ad Ancona, un percorso, si è aperto uno spazio politico e pubblico di movimento con una grandissima assemblea alla quale hanno partecipato tante persone. E il prossimo appuntamento di questa assemblea, Valentina, ce lo ricordi?
Sì, sarà il 22 marzo.
22 aprile.
E il 22 aprile, scusa, sono rimasta indietro di un mese. Il 22 aprile a Roma, e sì, riparterà proprio da Macerata, perché quello che abbiamo detto, è stato detto insomma nell'assemblea di Ancona, è quella che per trovare nessuno ha una soluzione contro questo fascismo, razzismo, sessismo che sta dilagando in Italia, e quindi tutti i movimenti, le realtà sociali hanno aperto questo spazio di confronto e dibattito per trovare insieme qual è la soluzione e la via per ricostruire una nuova forma di socialità, una nuova società dove tutti ci riconosciamo nei valori appunto dell'antirazzismo, antifascismo e antisessismo.
Grazie mille Valentina, allora diamo appuntamento a tutti e tutte il prossimo 22 aprile a Roma. Nel frattempo ti salutiamo, grazie ancora e un saluto, ciao Valentina.
Grazie a voi, ciao, un abbraccio.
E intanto lanciamo la prossima canzone, che è un pezzo di una cantautrice femminista statunitense che è Laura Marlin. Il pezzo è Gurdjieff's Daughter, tratto da un disco del 2017.
Presto, nelle pieghe del giornalismo.
E siamo tornati, stiamo andando verso la fine di queste tre ore intensissime. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che oggi si sono fatti intervistare e ringrazio la Betta che fra poco ci abbandonerà. Grazie mille Betta, sei stata
bravissima. Adesso mi avete assunto, voglio il pagamento, vi mando il codice IBAN.
Sì, riceverai come tutti i membri che hanno lavorato per Radio Sherwood una bellissima maglietta. Più o meno alla metà del festival, non ho ancora visto le grafiche della maglietta, ma so che come tutti gli anni sarà meravigliosa. Allora, Antonio, è tornato qui con me in studio. Antonio,
mi avete messo un po' in disparte, però sono tornato.
Sì, ma lo sappiamo anche perché ti abbiamo messo in disparte.
È sempre quell'annoso problema della radio.
Sì, è un annoso problema, ma abbiamo l'ultimo ospite telefonico della giornata, che è Stefano.
Stefano Bleggi. Ciao Stefano, ci senti?
Ciao a tutti e a tutte.
E Stefano è un compagno, non ha bisogno di tante presentazioni perché è il direttore di un sito che è il punto di riferimento, Melting Pot, è il punto di riferimento a livello nazionale, non solo, per quel che riguarda le questioni che riguardano, scusate la ripetizione, le migrazioni. Ebbene Stefano, questa sera abbiamo affrontato temi complessi, abbiamo affrontato tutto il ragionamento attraverso cui si riproducono i meccanismi di gerarchizzazione sociale, i meccanismi della costruzione di confini interni ed esterni. Abbiamo parlato di genere, abbiamo parlato di razza, abbiamo parlato di intersezione tra questi livelli, e crediamo che il contributo che da sempre ha dato Melting Pot, al di là di un contributo tecnico di narrazione, sia quello di dare respiro ai movimenti che proprio sul tema delle migrazioni ogni giorno lottano e fanno battaglie di emancipazione sociale, emancipazione soggettiva.
Sì, ma vi ringrazio per avermi chiamato, e faccio anche i complimenti alla trasmissione, sono riuscito a sentirne alcune parti mentre ero in auto. E sì, come dicevi tu Antonio, un po' il compito di Melting Pot in un ciclo reazionario come questo, avete già a lungo parlato dei populismi, dei diversi populismi che in qualche modo parlano di migrazione in termini distorti, in termini strumentali, e fomentano un linguaggio d'odio e politiche securitarie attorno ai migranti. Però dall'altra parte dobbiamo anche dire che dobbiamo sempre ricordare, dobbiamo sempre puntare l'attenzione su quelle micro resistenze, quelle micro conflittualità che possono diventare grandi movimenti e grandi conflittualità che comunque si stanno dando sia nel nostro paese ma sia anche a livello europeo. E anche aggiungerei che è un elemento che quando parliamo di immigrazione dobbiamo sempre tenere ben presente nei paesi di origine stessi dei migranti. Cioè noi ovviamente cerchiamo attraverso il sito di dare spazio a quelle che sono poi le rivendicazioni e le voci dei migranti, perché crediamo che sia attraverso anche questo tipo di comunicazione che si fa battaglia politica, quindi si contrasta questo linguaggio d'odio, hate speech, ma le politiche che poi orientano e formano anche questi linguaggi d'odio. E quindi è importante sempre segnalare quelle che sono le potenzialità di movimenti che sono carsici ma che sanno comunque riemergere con forza. Io credo che provando anche un po' a dare un contributo rispetto insomma alle analisi che avete fornito e alle narrazioni che avete dato questa sera, credo che vadano tenute in considerazione due o tre elementi. Il primo è quello che di fronte a appunto linguaggi d'odio, a un ciclo reazionario, però si danno sempre meccanismi di forte solidarietà, che non è una solidarietà umanitaria o che ha quell'approccio pietistico, caritatevole, ma una solidarietà forte, politicamente orientata, determinata, e soprattutto l'altro elemento che credo che sia importante da sottolineare, è anche da un punto di vista generazionale nuova. Cioè, noi anni fa siamo andati ai Domeni, ad esempio, in uno dei tanti luoghi paradigmatici delle politiche di confinamento e di respingimento dei migranti, e l'elemento, io credo, interessante, al di là di ovviamente tutta la politica e tutto quello che rappresentava i Domeni, era questa presenza internazionale, europea e giovane dal punto di vista proprio politico e anagrafico. Quindi questa solidarietà si dà nei luoghi di confine, si dà nelle città e è molto importante, e dobbiamo trovare il modo collettivamente di restituire la complessità di questa solidarietà. Anche chiamarla semplicemente solidarietà è evidentemente limitativo, però dobbiamo essere in grado di su questo darne voce e ampliare quelle che sono le proprie pratiche politiche, sociali, che possono essere anche, che anzi sono già innovative, che parlano già un linguaggio di diritti, di società meticcia e soprattutto antirazzista. Dall'altra credo che vada enormemente in considerazione quella che è la soggettività migrante, che iniziamo a intravedere almeno in Italia, magari in altri paesi europei o a livello mondiale già si dà in movimenti molto più strutturati, molto più articolati, maggiormente organizzati, però anche in Italia inizia a essere una costante all'interno di quelle che sono le manifestazioni, le lotte e le conflittualità che si danno nel paese. Anche questa è costantemente in trasformazione. Spesso si cita la logistica per quanto riguarda la questione del lavoro, lì la composizione è essenzialmente migrante, cioè sono cittadini stranieri, nuovi cittadini che lavoratori che in un conflitto di classe per migliorare le proprie condizioni di vita, le condizioni per ottenere diritti nel mondo del lavoro, come dire, in questo momento sono un interessante settore che riesce non solo a mobilitare ma anche a conquistare nuovi diritti, cosa che in qualche modo in altri settori questo non avviene. E l'ultimo aspetto, non per categorizzare, è sicuramente quello delle nuove generazioni migranti, che è difficile anche definirle migranti, oramai sono nuove generazioni che vivono molte di loro sono nate in Italia e con le quali dobbiamo sapere non solamente parlarci, ma dobbiamo veramente dare spazio e la possibilità di diventare soggettività. E in questo io credo che abbiamo molto da elaborare, abbiamo molto da ricercare, ma soprattutto dobbiamo riuscire proprio a intrecciarsi, a connetterci con loro. Prima si parlava di intersezionalità, questo chiaramente è un termine che viene utilizzato soprattutto dai movimenti, diciamo, femministi, ma probabilmente il termine che in questo momento credo che sia più appropriato è proprio quello di produzione di soggettività.
E grazie Stefano. Tra l'altro volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno ascoltando una manifestazione che è stata quella del 16 dicembre del 2017 a Roma, che ha visto per la prima volta forse emergere quella soggettività migrante di cui parlavi. E io credo che hai toccato un'altra questione importante, che a volte i movimenti sociali si dimenticano, ossia il fatto che noi abbiamo estremamente bisogno di organizzare queste forme di eccedenza che si danno nella società, appunto emergono in forma intersezionale. Probabilmente ci troviamo di fronte a un embrione di organizzazione o meta-organizzazione di queste eccedenze, però il futuro dei movimenti probabilmente sta lì. Noi salutiamo e ringraziamo Stefano Bleggi, lo abbracciamo calorosamente. Ciao Stefano, grazie.
Grazie a voi, grazie, buona continuazione.
E adesso, dopo aver ascoltato l'ultimo ospite, ascoltiamo il penultimo pezzo.
Esatto,
un
il
pezzone
penultimo.
Pazzesco, meraviglioso. Io, cioè, sono già in fibrillazione e anche la gente qui fuori ci sta già aspettando per la musica. Cosa ascoltiamo?
Scusa, allora te lo faccio introdurre, perché se ti Oddio. Vedo così gasato che ti
ascoltiamo
prego.
Nada con Aprite la città.
Gennaro chiede perdono alla testa.
Il podcast di Radio Sherwood.